giardino di Albert.
Un cordiale ben trovati a tutti voi da Sonia Riva, tredicesima edizione dei dialoghi con l'uomo, la narrazione nelle sue varie forme ed intrecci, il tema di quest'anno e in particolare il nostro ospite che sarà con noi in questa occasione è James Clifford, professore emerito all'Università della California a Santa Cruz, uno dei grandi nomi del mondo dell'antropologia contemporanea, si è occupato in particolare di scrittura etnografica, ha analizzato i concetti occidentali attorno al termine di primitivo ed esotico, soprattutto in riferimento alle culture extraeuropee. Una delle sue caratteristiche è anche la sua multidisciplinarietà, con uno sguardo molto ampio sui dettami, non solo dell'antropologia, al centro anche dei suoi interessi, la carriera degli oggetti nel loro passaggio dalle pratiche culturali all'approdare, per così dire, nei musei. Abbiamo già detto un'attitudine a combinare insieme prospettive diverse, quindi storiche, antropologiche e letterarie. Si è infatti formato come storico all'Università di Harvard e poi la sua apertura, la sua curiosità per l'antropologia e la letteratura gli hanno consentito uno sguardo ampio e aperto sui problemi del nostro tempo e sulla lettura antropologica e etnografica del nostro vivere. Tra i suoi primi lavori segnalo anche il discorso legato ai concetti di cultura, arte ed esotico, per approdare poi successivamente, abbiamo già accennato, al discorso che riguarda invece l'etnografia e infine uno dei temi che lo ha molto interessato è anche il concetto di viaggio, ma ci torneremo sul concetto di viaggio. Gli antropologi oggi che ruolo hanno nella società?
Anthropology, I believe, is the only discipline or field of study.
L'antropologia, per come la vedo io, sia l'unica disciplina o l'unico campo di studio che abbia come principale interesse e oggetto la comprensione delle altre culture. Parlo di un processo che direi quello della traduzione interculturale. In Italia lo so bene perché ci vengo spesso, si dice traduttori e traditori. Attenzione, questo tipo di traduzione di cui sto parlando certamente non è un processo scientifico esatto, è creativa, è imperfetta e tuttavia è assolutamente indispensabile, assolutamente cruciale, perché stiamo parlando di tradurre da una cultura all'altra e in particolar modo nei nostri tempi di globalizzazione, di revival dei nazionalismi, dell'etnocentrismo, dei razzismi, un po' da tutte le parti del mondo, questa traduzione da una cultura all'altra, se fatta in una maniera seria, veramente è indispensabile. Naturalmente si tratta di prendere sul serio il punto di vista dell'altro, degli altri, di non pretendere mai di imporre il proprio punto di vista all'altro. Questo è cruciale e questo è il ruolo fondamentale di questa disciplina, che, ripeto, l'antropologia, è l'unica che abbia come compito primario proprio fare questo. Naturalmente l'antropologia ha avuto una storia complessa da che è stata fondata, ha incontrato, ha fatto molti cambiamenti e tuttavia a me sembra che sia una risorsa indispensabile proprio in questi nostri tempi.
Critical resource.
Grazie per raccontarci ancora l'antropologia come risorsa indispensabile dei nostri tempi, ma la domanda che vorrei farle adesso, James Clifford, invece è: noi siamo ancora capaci di interagire con le narrazioni complesse dell'antropologia? Lei ha già raccontato che l'antropologia ha una storia complessa, lunga alle spalle, e l'antropologia è un insieme di disciplina che richiede un intreccio tra vari sguardi, oltre che una capacità di ascolto dell'altro. Oggi c'è ancora la possibilità di, come dire, far sì che queste narrazioni siano uno strumento comprensibile e accessibile a tutti?
I hope so. Your question reminds us that we are in a complex.
Beh, io lo spero senz'altro. La sua domanda rammenta a tutti noi che ci troviamo in una situazione globale molto complessa sotto il profilo politico, sociale e interculturale. Non dobbiamo mai pensare a quella traduzione interculturale di cui parlavo prima come una bella conversazione asettica a cena, seduti attorno a un tavolo fra culture belle separate che però conversano amabilmente fra di loro. No, non è questo, non è di questo che si occupa l'antropologia. Al contrario, questa conversazione sarà marcata da tantissime interferenze, da una sorta di rumore di sottofondo, da tante contraddizioni e storie diverse che le diverse culture portano con sé a questo tavolo apparecchiato, compresa la storia della colonizzazione, compresa la storia dei genocidi. Lei ha menzionato gentilmente che io ho insegnato all'Università della California. Che cos'è la California? La California è uno degli Stati Uniti d'America ed è uno stato fondato da colonie, uno stato colonizzato e negli anni 70-80 del XIX secolo questa colonizzazione si è svolta a prezzo dell'uccisione, io direi dello sterminio dei popoli indigeni, uno sterminio sistematico degli indiani d'America. Ricorderete tutti che l'America di allora conobbe la corsa all'oro attorno alla metà del secolo, intorno al 1848, e che quello che allora era la California si è trovato invaso, per così dire, da orde successive di persone che venivano da fuori, che avevano una sola cosa in mente, un solo scopo, l'oro. Gli indiani erano d'ostacolo, gli indiani sono stati sterminati, il che ha dato luogo al disastro di quella popolazione. Tanto che attorno al 1900 si dava per scontato comunemente che i popoli indigeni della California, uno stato per tutti, adesso stiamo parlando del mio stato, sarebbero scomparsi. O perché sterminati o perché si sarebbero assimilati completamente, sarebbero diventati degli americani come tutti gli altri. Non è successo per niente, non sono morti tutti e coloro che sono sopravvissuti hanno conosciuto dei grandi cambiamenti. Adesso sono americani, sì, ma sono americani complessi, sono americani diversi. Pensi che oggi forse ci sono più nativi americani rispetto agli anni 50? Però dobbiamo tenere a mente che quando, come dire, conversano con noi, si portano dietro la memoria di quello sterminio, delle ingiustizie che hanno subito. Hanno vissuto e talvolta tuttora vivono in condizioni di emarginazione, di povertà e di mancato riconoscimento. Oggi cominciano lentamente ad essere un po' più riconosciuti e in fondo ad avere, potremmo dire così, un po' più potere. Però dobbiamo sempre ricordare, tenere a mente che fanno parte della nostra cultura. Le nostre storie sono anche le loro storie. E quindi questa conversazione fra noi e loro è una conversazione, come dicevo, complicata da tanti fattori. Tuttavia bisogna tenere fermo questo punto che oggigiorno l'antropologia non riguarda soltanto, non si occupa soltanto di culture diverse, ma appunto di storie diverse. E queste sono inseparabili dall'antropologia così come oggi la pratichiamo.
Today is not only about different cultures, it's also about different histories. And cultures and histories are inseparable in contemporary anthropology.
Signor Clifford, lei ci ha già messo in evidenza l'importanza del legame tra storia, culture e antropologia, fili che si intersecano gli uni con gli altri. Lei ha avuto modo di dare molta attenzione anche all'antropologia socioculturale e a un'idea particolare, l'idea relativistica delle culture, cioè sostenere, guardare alle culture, ognuna nella loro diversità di pari dignità, di pari importanza e di pari valore. È ancora così secondo lei oggi? Cioè questo sguardo verso questa idea di una cultura di pari valore nel mondo è qualcosa che ci appartiene ancora o che secondo lei invece troviamo molto meno oggi?
Well, I don't know how widely accepted it is. I'm fearful that it's not widely accepted.
Non so se questa idea del relativismo culturale a cui lei fa riferimento sia ancora accettata e così largamente accettata. Temo che non sia affatto così. Tuttavia è ancora importante l'idea di relativismo culturale. Diciamo quello che ci ha lasciato in eredità l'antropologia del XX secolo è proprio in fondo questa idea principalmente. L'idea cioè che i popoli delle altre culture hanno storie diverse dalla nostra e ce le vogliono raccontare. Lasciamo perdere la versione semplificata e anche un po', come dire, stereotipa di questa idea. Ah, gli eschimesi, che bravi, sono molto diversi, hanno 100 parole per dire neve. A parte che questo non è affatto vero, ma insomma, non è questo il punto. Presa seriamente questa idea, fa sì che noi ci impegniamo nel processo di traduzione interculturale di cui abbiamo già parlato, sapendo che i linguaggi di queste diverse culture sono veramente, seriamente diversi, non superficiali, non stereotipati. E questa idea è ancora critica, è un'idea che quantunque non tutti l'accettino, diciamo, perché è troppo aperta. Per noi antropologi è importante. Ed è un'idea che ci induce anche ad affrontare con più ascolto e più lentezza le storie delle altre, senza voler correre a trarre le conclusioni. Quello è veramente una stereotipizzazione. Ecco, io personalmente sono ormai un umanista vecchio stile, a un punto tale che a me interessa sul serio e giudico ineludibile l'interpretazione di questi processi intellettuali così complicati e così diversi. Questa è una cosa che non possiamo fare senza l'idea di un relativismo culturale. Naturalmente so benissimo che ci sono tanti nel mondo, io li definirei conservatori, certe destre intellettuali che temono come il demonio l'idea del relativismo culturale, che l'accusano di essere pericolosa, sovversiva, non so, un tempo si diceva comunista, che l'accusano di essere oggigiorno, con un linguaggio diciamo più attuale, troppo politicamente corretta, troppo postmoderna, tutte cose che fanno tremare i conservatori, cose che i conservatori hanno sempre temuto e sempre temeranno. Perché è molto semplice, un conservatore pensa di essere il depositario dell'unica idea possibile del mondo di Dio, degli altri, della verità, ma non è così. Gli altri hanno idee molto serie sul mondo, su Dio, sulla verità. Più ce n'è di queste idee diverse e più bisogna ascoltarle.
Other people have different ideas and we should take them seriously. Well, that's threatening and that's fine with me. I think that that is, we need more of that. And the more the better.
Abbiamo detto in apertura della sua presentazione che lei si è occupato anche del tema del viaggio come esperienza sul campo, ma anche del viaggio, dei viaggi fatti dagli oggetti delle varie culture nei loro percorsi di scoperta e poi approdo nei vari musei. Crede che la nostra società occidentale, in questo percorso di scoperta degli oggetti delle culture diverse e del loro portare questi oggetti, del nostro portare questi oggetti nei musei, ha messo in evidenza l'importanza di queste varie culture? Noi siamo davvero capaci di rispettare gli oggetti e quello che gli oggetti rappresentano nella loro provenienza da culture diverse?
Well, you've asked a very big question that is now
Beh, lei mi sta ponendo una domanda enorme che è molto molto dibattuta attualmente fra coloro che si occupano di museografia, di musei etnografici sia in Europa che in Nord America, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, insomma in quello che chiamavamo un tempo il primo mondo. Come dicevo, riguarda soprattutto questa discussione le collezioni etnografiche che sono state studiate, sono studiate nei musei d'Europa, degli Stati Uniti, del Canada. Io l'ho fatto io stesso, me ne sono occupato molto e ho parlato con tanti dei curatori di questi musei. Sono andato lì con spirito aperto chiedendo che quali nuove storie possiamo raccontare sulla base di queste acquisizioni, di questi oggetti, di queste collezioni. E sono ancora sorpreso di scoprire quanti sono i musei etnografici. Credo che in Germania siano già, nella sola Germania ce ne siano già una quarantina, ricchi, pieni, traboccanti di questi oggetti riportati in Europa da etnologi, da viaggiatori. Sono tutti lì questi oggetti. Allora, adesso c'è una pressione verso la decolonizzazione anche dei musei e io sono d'accordo, guardi, do il mio assenso. Cioè, bisogna che grazie anche a questi musei noi riusciamo ad avere il giusto atteggiamento scientifico di comprendere tutte le culture, ma non comprenderle soltanto dal punto di vista dell'Occidente. Molto spesso si vede che la gente va a visitare questi musei, ma non ha un vero rapporto con questi oggetti. Ora, si tenga a mente un fatto. Queste collezioni per lo più sono state messe insieme nel XX secolo. Sulla base di un presupposto, di qualche cosa che si dava per scontato. Si dava per scontato che appartenessero a culture che erano lì per scomparire, cosa che non è successa in verità. È vero che le popolazioni, diciamo, dalle quali gli oggetti originano sono spesso state conquistate, a volte sterminate, distrutte dalle armi, dalle epidemie. E dunque è vero che in buona fede coloro che hanno costituito le collezioni etnografiche l'hanno fatto per salvare questi manufatti. Ma attenzione, chiediamoci un po' da chi salvare. Salvarli per la scienza, farne il patrimonio dell'umanità. Bene, benissimo. Però bisogna sempre ricordare che questi oggetti salvati sono il retaggio in realtà dei popoli che non sono scomparsi, che sono ancora lì e che a volte ce li richiedono indietro. Molti di questi musei attualmente sono visitati da persone appartenenti alle popolazioni indigene che a quei manufatti hanno dato vita, che li hanno creati, spesso africani. Molti di questi richiedono, pretendono, rivendicano la restituzione o almeno di averne accesso. Cioè, molti africani comprendono che il controllo del clima dei musei occidentali assicura la sopravvivenza dei loro manufatti, ma vogliono potervi accedere, poterli toccare, poterli vedere periodicamente, addirittura talvolta hanno richiesto di prenderli in prestito per svolgere determinate cerimonie. E poi teneteveli e teneteceli, cioè teneteli, conservateli per noi. Però, e questa è un'idea importante perché, ripeto, molto spesso rispedire queste cose nei paesi da cui provengono potrebbe essere disastroso, nel senso che si tratta spesso di oggetti fatti di legno, di piume, materiali altamente deperibili, no? Quindi vanno conservati con cognizione di causa. Molte di queste persone che visitano i musei dicono: questi oggetti, questi manufatti tradizionali sono i nostri ambasciatori, è bene che voi che li conserviate voi europei, voi del primo mondo, però ricordatevi che c'è un contesto da cui provengono e infatti molto spesso, se si fa attenzione, le collezioni etnografiche, ogni diciamo, manufatto esposto reca più di una etichetta, alcune sono anche nelle lingue indigene. Questa è l'idea della traduzione interculturale, questa è l'idea positiva che io vedo con favore del dialogo fra le culture. E questo è importantissimo proprio per creare questo contesto multidialogico a cui ho fatto prima riferimento.
Signor Clifford, tornerei al tema del viaggio. Abbiamo detto l'importanza dell'esperienza sul campo, dell'etnografia, dell'antropologia e lei si è molto speso sul tema del viaggio, che ha sempre considerato una modalità, diciamo così, eccellente, un punto fondamentale per creare un ponte, un contatto tra le varie culture. Il viaggio oggi non è più così, anche i viaggi sono diventati globalizzati, rapidamente si arriva dappertutto. E quindi il concetto di viaggio, la possibilità di entrare in contatto con delle culture altre, è completamente scomparso. C'è la possibilità di riconsiderare questa esperienza del viaggio? Cosa può fare l'antropologo per creare un dibattito attorno al tema del viaggio?
Your question points to the ways that travel as we...
Beh, la sua domanda mi porta a fare qualche considerazione sul modo in cui si viaggia oggi, forse in modo diverso da quello che conoscevamo, perché naturalmente è cambiata la durata. Il tempo è cruciale, è un fattore cruciale. Nei giorni, nell'epoca aurea del lavoro sul campo, pensiamo a Tristi tropici, la grande opera di Claude Lévi-Strauss, Quello che osserviamo è che questi viaggi verso il Brasile erano viaggi, diciamo, attraverso l'oceano, che richiedevano moltissimo tempo. Dunque questa esperienza di spostarsi attraverso lo spazio per scoprire questa alterità, in realtà non era soltanto uno spostarsi attraverso lo spazio, ma spesso anche attraverso il tempo, no? Oggi si salta su un aereo, si passano 10 ore pigiati, si è dentro un abitacolo e poi si scende e si è altrove. Oggi si viaggia su internet, tramite internet, alla velocità della luce. Quindi oggi siamo più interconnessi per certo, ma siamo interconnessi in modo diverso rispetto, ripeto, ai tempi gloriosi delle esplorazioni, dei grandi viaggi. Ma il viaggio in sé, il viaggio come esperienza anche fisica, non è affatto scomparso. Certo, molto spesso parliamo di viaggio, in realtà stiamo parlando di qualche forma piuttosto sofisticata e raffinata di turismo. Però poi ci sono le persone che viaggiano per lavoro. Ci sono le persone che si devono spostare per poter mantenere la famiglia. Pensi a tutti i filippini che passano in California e che mantengono le famiglie nelle Filippine con le rimesse, con quello che guadagnano in California. Insomma, quindi il viaggio come esperienza fisica esiste tuttora. È un'esperienza che rimane importante, che dobbiamo cercare di comprendere sotto il profilo culturale, sotto il profilo storico, sempre relativizzandola. Abbiamo parlato tanto di idea di relatività culturale. Non c'è più la figura del grande avventuriero, del gentiluomo europeo che parte in viaggio, viaggia a lungo per esplorazione, per amor d'avventura. Questa non è più la norma. Oggi abbiamo tanti tipi di viaggio, tante categorie, se vogliamo dir così, di viaggiatori diversi. Le donne viaggiano spesso in modo diverso dai giovani e i giovani in modo certamente diverso dagli anziani. C'è un'unica forma di viaggio che io non considero tale e sono le grandi navi da crociera. Quello per me è un modo per spostarsi restando in casa propria e ogni tanto guardare fuori e vedere un luogo diverso, ma quanto diverso poi. No, io credo che il viaggio faccia ancora parte del mondo moderno, ma non sia più la modalità privilegiata della nostra interconnessione, perché ce ne sono tante altre di modalità. E comunque la globalizzazione non è affare e non è opera soltanto degli occidentali e non è utile soltanto agli occidentali. Lo sai che ci sono molte tribù degli indiani d'America e i nativi americani che tengono attivi dei siti web. Lo sai che molti di loro non vivono più nelle riserve come un tempo, neanche nelle campagne, vivono in città e mantengono i loro legami di parentela tribale attraverso dei siti web. Questo è quello che si vede oggi. Dunque, il viaggio merita ancora di essere studiato e l'antropologia sicuramente deve occuparsene, non liquidare la faccenda semplificando e stereotipando dicendo ormai siamo tutti globalizzati. Non è così.
Grazie a James Clifford per essere stato nostro ospite.